Un cristiano che si rispetti, come voi tutti siete, quando si mette a tavola, o a pranzo, a cena, anche a colazione, o io da solo, o insieme con la famiglia o con amici, cosa fa? Prima di tutto ringrazia Dio per quello che ha davanti, per essere capace di mangiare, ma anche per quello che ha da mangiare. E comprende il ringraziamento anche per la fatica e la fantasia di chi l'ha preparato quel cibo. E quel ringraziamento avvolge tutte le fatiche di chissà quanta gente, perché ogni cosa che ci troviamo davanti è frutto di lunghi lavori e di lunghe fatiche e di molte persone. A cominciare da chi ha arato i campi. Quello è un ringraziamento quotidiano che facciamo più volte al giorno. Un ringraziamento, riconosciamo che tutto è dono di Dio. Anche le più piccole cose che noi mettiamo in bocca e che qualche volta non ci pensiamo nemmeno, riteniamo una cosa scontata che deve essere così e magari pretendiamo, e invece è tutto dono di Dio. E oggi questo ringraziamento lo vogliamo fare un po', come si può dire, più ampio, pubblico, di tutta la comunità, non solo del momento familiare, diciamo, ma vogliamo rendere grazie a Dio di tutti i frutti della terra e di tutti i frutti del nostro lavoro che rendono bella, non solo bella, sana, la nostra vita. Ecco, per questo vedete che abbiamo portato in mezzo alla Chiesa anche l'insalata, frutto del lavoro dell'orto. E così tutto il resto, e anche aggiungiamo anche tutti i frutti del nostro lavoro, anche se non è direttamente roba da mangiare, ma è tutto roba che nutre e fa crescere la nostra vita. Quindi il nostro ringraziamento oggi si unisce a quello di tutta la Chiesa che dice grazie a Dio per tutto ciò di cui noi godiamo. E oggi abbiamo l'altro motivo di ringraziamento, che è appunto suggerito dalla festa del 9 novembre, la dedicazione, cioè la consacrazione, la memoria della consacrazione della Chiesa nella quale insegna il primo, colui che ha avuto la successione dell'Apostolo Pietro, il primo tra gli Apostoli, il Papa, quindi la Chiesa del Laterano. È la prima Chiesa nella quale il Papa ha potuto, dopo il periodo delle persecuzioni, ha potuto abitare in maniera pubblica e insegnare in maniera pubblica senza doversi più nascondere o scappare. La Chiesa del Laterano, che è chiamata la madre di tutte le chiese. Quindi questa nostra festa ci vede un po' uniti al Vescovo di Roma, successore di Pietro, al quale sono uniti tutti i Vescovi, perché la Chiesa è una e il segno di quest'unità è appunto il Papa, quindi è segno dell'unità di tutte le chiese, anche la chiesa in cui egli presiede e insegna. Naturalmente è chiaro che pensare alla chiesa non è pensare tanto ai muri, ma alla comunità che lì si raduna. Quindi pensiamo che l'edificio di Dio, il vero edificio di Dio, cioè il vero edificio nel quale si incontra Dio, l'amore di Dio, la sapienza di Dio, il vero edificio, il vero luogo dove c'è l'amore, dove si può gustare l'amore, è la comunità. Perché i muri non amano, sì, anche loro sono un segno dell'amore che accoglie e che protegge dalle intemperie e dalle curiosità di chi sta al di fuori. Ma uno gusta l'amore di Dio quando incontra il fratello. Uno gusta la sapienza di Dio quando sente la parola. Allora è la comunità che festeggiamo oggi. E ringraziamo Dio anche di questo, di poter essere comunità. E comunità non isolata, ma unita a tutte le altre, in modo da essere un'unica comunità con un unico pastore, unico gregge con unico pastore. Voi siete l'edificio di Dio, così ci ha detto San Paolo nella breve lettura di oggi. Voi siete il Tempio di Dio, cioè il luogo dove si può adorare Dio, dove lo si può pregare, dove lo si può ascoltare. Voi siete il Tempio di Dio. Pensate che grazia. E voi cosa vuol dire? Voi può voler dire voi tutti quando siete riuniti. Ma forse San Paolo, non avendolo specificato meglio, poteva intendere anche ciascuno di voi è Tempio di Dio. Lo possiamo intendere in tutti e due i modi. Noi quando siamo tutti insieme, ecco, lì si deve poter, chi entrasse adesso qui in chiesa deve poter godere la presenza di Dio perché è in noi, nella nostra comunione, nel nostro volerci bene gli uni gli altri, nel nostro donarci la presenza, donarci gli uni gli altri, la nostra preghiera e la nostra carità. Ma voi siete Tempio di Dio, anche in ciascuno di voi abita lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. In ciascuno di noi c'è lo Spirito di amore, lo Spirito di fedeltà, di pace, lo Spirito di comunione e di pazienza e di carità. In ciascuno di noi, voi siete il Tempio di Dio. E accanto a questa lettura c'è anche quella che abbiamo sentito del Vangelo. Cosa ha fatto Gesù quando è arrivato al Tempio di Gerusalemme? Certo, era grandioso, era bellissimo. Avevano impiegato 46 anni a costruirlo. La costruzione era iniziata 16 anni prima della nascita di Gesù. E ha continuato perché doveva diventare sempre più bello. E non era ancora finita, mancavano ancora tanti particolari. È stata finita pochi anni prima della sua distruzione. Il Tempio di Gerusalemme, così bello e grande. Tanto che una volta i discepoli hanno detto a Gesù, voltandosi a guardarlo, guarda che belle pietre, che belle costruzioni. Ma Gesù non si è lasciato convincere da queste osservazioni esteriori. Gli premeva di più il significato. Tanto che questa volta quando è arrivato, cosa fa? Perde un po' di tempo per confezionare una frusta di cordicelle e poi la adopera e scaccia fuori quegli animali. Perché il Tempio era stato trasformato in un luogo per vendere gli animali che la gente poi doveva comprare per offrire in sacrificio. E metter lì i banchi dei cambi a monete perché nel tesoro del Tempio non potevano entrare le monete romane, doveva entrare il siclo del santuario, la moneta confezionata dalla zecca del santuario, quindi ci volevano i cambiamonete. E quindi era diventato un luogo di trambusto. E se fosse arrivato qualcuno da fuori che non conosceva ancora il Dio di Israele, perché fin lì potevano arrivare anche i pagani, perché il profeta aveva detto: questa sarà casa di preghiera per tutti i popoli, quindi fin lì sul piazzale potevano arrivare anche. Che idea si facevano i pagani entrando lì? Ma qui questo Dio è uno che vuol soldi, è uno che si accontenta del sangue degli animali, è un Dio commerciante. Devo dargli qualcosa perché possa amarmi? La gente che arrivava lì poteva farsi l'idea che di un Dio strano, affamato. E allora Gesù, lui conosce il vero Dio, dice: no, qui bisogna difendere la gente da un'idea falsa e sbagliata di Dio. Dio è colui che è padre, è colui che ama, è colui che accoglie i figli gratuitamente, perché il suo amore, l'amore di un padre, è un amore gratuito. Allora fuori questa roba dal Tempio, fuori. E lo dice chiaramente: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. La casa del Padre deve essere sempre casa, deve essere luogo familiare, dove si entra senza soggezione, senza paura, senza metter mano al portafoglio. La casa del Padre mio non è un luogo di mercato. Gesù voleva che quelli che arrivavano lì avessero di Dio un'idea vera, che conoscano il Dio vero, conoscano il Dio dell'amore, della comunione, della pace. Questo ha fatto Gesù nel Tempio di Gerusalemme. Questo fa Gesù anche nella nostra, nel luogo dove noi ci incontriamo. Deve essere un luogo dove incontriamo il Dio dell'amore e dove diamo l'idea, noi stessi che ci incontriamo, che il nostro Dio è papà, è padre. Ma anche ciascuno di noi che è Tempio di Dio è luogo dove chiunque può incontrare il Dio dell'amore. Quindi lì dobbiamo essere noi attenti a scacciar fuori dalla nostra anima, dalla nostra vita, qualunque cosa, qualunque spirito, qualunque idea che non faccia incontrare il Dio Padre, papà, amore, il Dio della pace, il Dio della comunione. Questa frusta dobbiamo sempre tenerla a portata di mano per noi stessi, perché in noi non ci sia spazio per cose che non permettano ai nostri fratelli di incontrare Dio quando si avvicinano a noi.